Raggi X, ritratti in trasparenza di artisti e intellettuali sardi. Un programma curato e condotto da Massimiliano Messina per Cagliari Social Radio.
Mario Faticoni, nato a Verona, classe 1937, figlio di musicisti, in Sardegna dal 1950, diploma di maturità classica e laurea in giurisprudenza. Attore, regista e cantante, fra i fondatori negli anni 60 del CUT, Centro Universitario Teatrale, della Cooperativa Teatro di Sardegna negli anni 70, del Crogiuolo nel 1983, ha inventato e per anni gestito a Cagliari il Teatro dell'Arco di via Porto Scalas. È stato docente d'arte scenica al Conservatorio e giornalista professionista tutto quotidiano dal 1974 al 78. È autore di diversi libri, fra cui Teatro Contemporaneo in Sardegna, Tumulti Quotidiani, una raccolta dei suoi scritti giornalistici, Svegliatevi Sardi, intervista a Costantino Nivola, New York, 1978. Come attore, tra le molte produzioni, anche radiofoniche, televisive, cinematografiche, a cui ha partecipato, si ricordano gli spettacoli La Serra di Pinter in prima nazionale, Io Feuerbach di Durst, Aspettando Godot con i suoi compagni d'avventura Tino Petilli e Gianni Esposito, il concerto di poesia civile sarda La terra che non ride, Tragoidia per voce sola dal poema di Giovanni Dettori, La ricerca sul canto e il teatro musicale con gli amati Brecht e Weill, Gaber, la romanza da salotto, la canzone italiana degli anni 20 fino al 1950. Mario Faticoni, perché il teatro? Hai detto e hai scritto, è più facile, come ti aveva ricordato tuo padre un giorno.
Sì, lui era salernitano, quindi me lo disse con la sua lingua. Disse, tu a chi vuo fa fes, tu fai il teatro perché è più facile. Ecco, in questa frase c'è la verità. In sostanza io avevo due genitori musicisti, avevo una predilezione per la musica, per l'arte figurativa, disegnavo, per la letteratura, scrivevo, leggevo furiosamente, che sono cose che hanno bisogno poi di un impegno profondo. Evidentemente io non ero in grado, non ero capace di un impegno profondo, e quindi ho scelto il teatro, che è un luogo più facile.
Ecco, più facile di cosa? Rispetto a cosa?
Sai, il teatro coincide un po' agli inizi, perlomeno nel mondo fantastico di un giovanissimo, coincide con l'attore. L'attore è un istrione, uno che va lì, che va a fare le boccacce, si traveste, si pipa, e quindi si pensa che sia più facile, no? Uno comincia così. Sin da ragazzino facevo le smorfie, cercavo di attirare l'attenzione. Mia nonna mi diceva, dai Mariolina, fai il pagliaccio. Si vede che facevo le smorfie. Mi dicevano anche che facendo le smorfie avrei avuto poche rughe da grande. E questa è stata la strada. Ma attenzione, io ero già, avevo già un lavoro, stavo per farmi una famiglia ed ero uno studente di legge prossimo alla laurea, quindi insomma non prendermi troppo la lettera, ascoltatore che mi stai ascoltando, insomma cerca di capire.
Credo che abbiano capito.
Ecco, bene.
Negli anni 60 il Centro Universitario Teatrale, poi la Cooperativa Teatro di Sardegna, il Crogiuolo, insomma sei stato un pioniere del teatro in Sardegna. Tu, fra l'altro veronese di nascita, decano, possiamo dirlo, degli attori sardi, insieme a Tino Petilli, guarda caso curiosamente anche lui veneto. Ecco, che ricordi hai di quegli anni, chiamiamoli ruggenti, gli anni 60, il Centro Universitario Teatrale, il Teatro di Sardegna?
Beh, sono ricordi straordinari, molto belli, coincideva con i 22 anni, con i 20 anni, quindi tu puoi immaginare l'eccitazione che c'è in tutti i campi, tutti i ragazzi, anche quelli di oggi, ciascuno ha la sua cricca di persone, il suo gruppo con cui fa qualche impresa. Ecco, non c'è niente di molto diverso da quello che intraprendere il teatro fare. Quindi ci radunavamo e facevamo i nostri progetti, ci comunicavamo i nostri entusiasmi, ci innamoravamo delle nostre ragazze e via così. Quindi fu un'avventura che durò parecchio, perché poi dopo il teatro universitario ci fu la fondazione di Teatro di Sardegna nel 68, e quindi poi tutta la cavalcata fino all'83. Dopo io mi divisi dai miei compagni, fondai il Crogiuolo e sono passati altri 30 anni, ti rendi conto?
Ecco,
una vita per il teatro.
Una vita per il teatro.
55 anni.
Caspita, è un bel traguardo.
Sì.
Primi anni 80 nasce il Crogiuolo,
sì.
Il Teatro dell'Arco.
Sì.
Conosciutissimo a Cagliari di via Porto Scalas, oggi inspiegabilmente chiuso. Uno so di andare a toccare un tasto dolente, no, però
molto semplice. Quello è uno stabile annesso alla chiesa di San Michele, costruito nel 600 dai gesuiti, sequestrato giustamente dallo Stato italiano all'unità e ridato ugualmente italianamente in concessione di nuovo ai gesuiti. E io nell'83 feci un contratto di co-uso, di subconcessione con i gesuiti e cominciai a lavorarci, rendendolo poi un teatro nazionale, di interesse nazionale. La proprietà è del demanio, quindi anche tua e degli ascoltatori, di tutti e dello Stato. E a un certo punto è venuto un altro ramo dello Stato, la Sovrintendenza dei Beni Culturali, a fare un restauro. Ha cominciato, non ha finito, ci sono mancati soldi e quindi è rimasto chiuso, e lì chiuso da 12 anni. Il demanio dovrebbe metterlo a gara e ha difficoltà a riconoscere la destinazione teatrale. Lascio a te il giudizio, a voi il giudizio. Un teatro che è un teatro si chiede se è un teatro, e quindi il demanio non è ancora restio a riconoscere questa destinazione teatrale. In tutti i casi chi vincerà il bando deve anche finire di costruirlo. Non so se mi sono spiegato.
No, ti sei spiegato bene. È una vicenda che speriamo trovi una soluzione, una conclusione positiva. Ti chiedo, Mario, sempre in trincea, a combattere, d'altra parte a resistere, d'altra parte il tuo teatro è un teatro di valenza civile. Ti chiedo, sei stanco?
Ma sono stanco perché non posso farlo, questo teatro. Per farlo avrei bisogno appunto del Teatro dell'Arco, di più soldi, per avere più compagni, per contagiare loro delle mie idee di spettacolo. C'ho in testa un testo di Schisgar che non posso fare perché per varie ragioni non possiamo farlo il teatro non si può più fare.
Dammi questa risposta veloce. Ti sei laureato in leggi, l'abbiamo detto prima, una laurea in giurisprudenza con Cossiga. Giusto.
Ho preso 24 con Cossiga, lui insegnava diritto costituzionale, allievo di Castiglia, e quindi lui era un giovanissimo assistente, capitai ad avere un 24 con Cossiga. Poi mi sono laureato in giurisprudenza, non ne ho fatto nulla di quella laurea, niente, neanche un esame, non ho cercato nessun posto, perché nel frattempo avevo già fatto 12 anni di collaboratore scientifico dell'industria farmaceutica, poi 4 anni di giornalismo a Tutto Quotidiano, dove diventai un giornalista professionista, e poi 23 anni di insegnamento al Conservatorio di Musica di Arte Scenica. Praticamente i soldi li ho avuti da questi lavori, mai dal teatro, col quale ho sempre persi, tranquillamente, peraltro.
Va bene, allora qualcuno potrebbe dire il teatro non dà panem, potremmo sì. Chiudere questo primo sì. Nostro blocco sì, così sì. E intanto diamo la linea alla regia per il nostro primo intermezzo musicale. A fra poco. We'll be right back. Eccoci di nuovo in studio, ospite di oggi Mario Faticoni, attore, basta il nome, credo. Stiamo piacevolmente parlando con lui di teatro, della sua attività, della sua carriera, ma anche della sua vita, ne parleremo ancora. Vorrei chiederti, hai una passione ben precisa, oltre quella per il teatro, ma d'altra parte la fai anche in teatro, il canto.
Eh sì. Nessuno è perfetto, ho questa passione.
Risposta secca, così.
No, ho visto che ti sei distratto e allora ho pensato che...
No, non mi sono distratto, ti sto ascoltando e conosco bene le tue passioni.
Dunque, il canto è una di quelle cose che dovevo fare da ragazzino e che non ho fatto, e quindi piano piano poi subdolamente, sotterraneamente, questo amore per il canto è riemerso. Prima in alcuni spettacoli dove veniva richiesto che cantassi, e poi piano piano in modo autonomo con degli spettacoli e con dei concerti appositamente di canto. Naturalmente mi sono messo a studiare e ho avuto anche delle belle soddisfazioni.
Lo spettacolo a cui sei più affezionato?
Beh, ce ne sono due. Uno è proprio di poesia assoluta, Tragoidia, tratto da Canto per un capro di Giovanni Dettori. Secondo viene un altro spettacolo di poesia, che è la poesia sarda, La terra che non ride, che era un titolo di Antonio Sini, che ho usato per poi tramutarlo in Suono di pietra. È uno spettacolo che ha una vita lunghissima, è nato nell'82 e lo trascino ancora oggi, perché ancora oggi ogni tanto lo riprendo, e ne ho fatto circa 200 repliche, quindi tu immagina un po' il successo che ha avuto. E il mio orgoglio è di aver preso la poesia e di averla portata in scena, non solo, ma di aver fatto un tragitto, di aver creato un personaggio attraverso varie poesie accostate l'una all'altra, in modo piuttosto audace, diciamo, ecco, una cosa che non si fa spesso. Un terzo spettacolo è poi di attore puro, io Feuerbach, nella regia di Francesco Rigo, e lì fu proprio un successo di attore puro, a tutto palcoscenico.
A proposito di affezione, facciamo un salto verso il Mario Faticoni più privato. Mi risulta una vita affettiva alquanto movimentata la tua, o sbaglio?
Semplicemente niente, mi sono separato e ho una compagna da moltissimi anni che mi sopporta, che chiamo Paolimba, perché ha tutto per avere un nome rotondo, diciamo, un nome dolce e tenero.
Così sveliamo, l'hai detto e mi hai anticipato una domanda. Abbiamo capito chi è Paolimba, cioè la persona a cui tu hai dedicato il tuo ultimo libro,
esatto.
Svegliatevi sardi, l'intervista che tu facesti a Costantino Nivola nel 1978 a New York. Ma su questo ci torniamo. Faticoni attore, ma ovviamente con una vita intensa, hai due figli, Massimiliano e Roberta. Il tuo rapporto con i tuoi figli?
Ma diciamo è buono, insomma, chiaramente no, voglio dire, è abbastanza rettilineo e tranquillo, soltanto che Roberta è a Firenze, molto lontana, e quindi è andata lì molto presto, quindi si è un po' interrotto un dialogo profondo che avrei voluto avere, perché è notorio che tra padre e figlia è più facile la comunicazione, specialmente, voglio dire, si arricchisce di una tenerezza che spesso è esclusa nel rapporto padre-figlio. Ecco, invece con Massimiliano ho un rapporto molto più stretto, paradossalmente, perché essendo vivendo a Sassari ci si vede e ci si sente più facilmente. Sì, ho un ottimo rapporto. Sono riuscito a salvare, questo pur da separato, questi rapporti.
Mi piace fare sempre questi salti in trasmissione, passare dal pubblico al privato e dal privato al pubblico. Allora ti chiedo, il teatro in Sardegna oggi, cosa ne pensi? Il settore dello spettacolo nell'isola sta un po' andando a ramengo.
Quanto tempo ho per risponderti, caro amico?
Poco, lo so che è difficile.
È una tragedia, possiamo tramutarla in tragicommedia e forse dura un po' di meno. Ma in sostanza cosa è successo? Che quando i fondatori, noi, la mia generazione, ha fondato il teatro in Sardegna, si è ispirato all'Europa. Cosa succede? Che in Europa il fatto produttivo teatrale è circondato dal fatto distributivo, dal fatto formativo e così via, dal fatto culturale, dall'informazione ragionata, dalla critica. In Sardegna io sono testimone che in 40 anni la regione sostiene economicamente lo spettacolo soltanto sul piano produttivo. A nessuno dà dei soldi per fare dei circuiti, per fare delle gestioni di teatri che pure poi hanno come dire, fatto costruire lasciandoli poi abbandonati senza direzione. Nessuno ha pensato alla didattica, a una scuola di teatro. Quindi cosa succede? Che oggi c'è una enorme produzione di teatro, ma non sempre la qualità è assicurata, anche per la latitanza dell'informazione, della critica, la quale ha detto chiaramente che non se ne vuole più occupare, essendoci un teatro qualunque in sostanza.
Ecco, a proposito di critica teatrale, tu hai avuto sempre una posizione ben precisa. Tu sei giornalista, fra l'altro professionista, c'è un tuo libro, Tumulti Quotidiani, che è una raccolta proprio di tuoi scritti giornalistici. Per 4 anni hai lavorato in una testata che all'epoca fece storia, tutto quotidiano.
E ho scritto anche un libro sul teatro contemporaneo, esatto, in Sardegna, che è l'unico libro che raccoglie quella esperienza fondativa.
Ecco, dal tuo quindi punto di vista, e possiamo anche definirlo dal tuo osservatorio privilegiato, che cosa possiamo dire della, per esempio, della critica anche in teatrale in Sardegna?
La critica a un certo punto ha deciso di non occuparsene bene e quindi è latitante la critica. Ma questo è un processo che riguarda tutti gli intellettuali. Cagliaritani e sardi non hanno mai voluto o saputo capire il teatro. Il teatro per molti, per la borghesia illuminata sarda, è ancora quel luogo dove si porta la moglie a divertirsi alla sera, uno spettacolo divertente, un passatempo, possibilmente con l'intervallo perché le signore possano chiacchierare.
We'll be right back. Eccoci ancora con Mario Faticoni in studio. Poco fa abbiamo parlato dei tuoi libri. Ami la scrittura, hai detto di essere anche un po' grafomane, questa voglia irresistibile di prendere carta e penna e scrivere. Ecco, l'ultima tua pubblicazione, Svegliatevi sardi, l'intervista che tu hai fatto a Costantino Nivola a New York nel 1978. Ecco, un'intervista interessante perché potrebbe essere stata fatta anche oggi.
Il Tutto Quotidiano, il giornale al quale lavoravo in Viale Elmas, stava per morire e tuttavia in redazione si era detto: beh, se vai a New York, caspita, ah certo, Costantino Nivola, che io ho già conosciuto a Sospirato, eccetera. Quindi una volta arrivato a New York, tra le tante cose che ho fatto, mi ho preso un appuntamento e siamo andati a trovarlo, sono andato a trovarlo, mi hanno lasciato lì solo i miei amici e ho passato praticamente tutta la giornata con lui. E beh, è stato di una emozione straordinaria. Lo racconto nel libretto, quindi adesso mi sembra impossibile radunare tutto quello che ho provato. Certamente ho trovato una persona semplice, affabile, tenero e soprattutto furiosamente disponibile al dialogo, come se quest'uomo un po' recluso dalla sua terra, lontano dalla sua terra, aspettasse un sia pur anomalo conterraneo come sono io, un veronese sardo, per potersi aprire, per poter parlare, per potersi sfogare. Tant'è vero che ho avuto la netta impressione che spedisse la moglie in città a fare shopping per rimanere solo con me, col quale peraltro poi ha mangiato, ha cucinato e abbiamo mangiato insieme, io prendevo gli appunti mentre si mangiava. Era un atelier molto ampio, una casa a giardino con tutte delle pareti affrescate da lui e dalle Corbusier, un grande suo amico. La sua casa era addobbata proprio alla sarda, con tutti gli utensili in bella vista nella cucina. Lui era in berghette corte con i sandali molto, e ho scoperto questa tenerezza dell'uomo, questa fragilità che abbiamo difficoltà ad attribuire al sardo ruvido, di solito concepito ruvidamente, mentre invece è questa sensazione mi è stata poi confermata dalla lettura che ho fatto di un libretto pubblicato da Duchamp, dalla Galleria Duchamp di Cagliari, che raduna alcune sue lettere, alcuni suoi pensieri, lettere a Maria, Lai, alla Grilletti, alla responsabile della galleria, e in cui si rivela proprio in un Nivola poeta, tenero, dolce, femmineo quasi direi. Lui dice, finisce, non mi paragonerei all'orso piuttosto alla rondine. Questo è un po' il clima di questa conversazione pregiata.
Senti, lo hai detto, e io giornalisticamente, perché faccio quello di lavoro, lo devo registrare. Hai detto che ti consideri fallito come uomo e come artista. Beh, allora ti devo chiedere, però, a me sembra francamente un giudizio molto, forse troppo severo nei confronti di te stesso, però ti devo chiedere perché.
Chiaramente
dici
un paradosso.
È paradossale.
È paradossale nel quale.
Però dietro il paradosso magari ci può essere una.
Ogni tanto qualcuno pensa, cerca di fare i conti con se stesso, specialmente se non è più un giovanotto. Evidentemente io rifletto quel tipo di umanità che non rinuncia mai, anche in tarda età, ad un vecchio sogno che aveva da bambino, da ragazzino. E il sogno non poteva che essere quello di una vita pienamente umana, e come tu sai invece noi viviamo una vita disumana, tecnicamente è una vita non umana quella che viviamo in città. E quindi l'aspirazione, tenuto conto che io ho vissuto anche in campagna nell'adolescenza, nella campagna veronese, c'era un sogno di una vita più libera, più a contatto con la natura e più ricca affettivamente, più piena affettivamente. E poi sul piano artistico, ecco appunto quelle tendenze giovanili non realizzate, quelle che ho accennato all'inizio, cioè la musica, la scrittura, lo studio, eccetera. Evidentemente, perché questo è collegato al fatto che io sento un fallimento soprattutto teatrale, ecco, artistico, nel senso che dopo 55 anni mi volto indietro e devo sempre spiegare a qualcuno che incontro quello che faccio. Spesso quando mi chiedono che lavoro faccio, io dico sono un insegnante in pensione.
Dopo questo momento di analisi e dopo questo giudizio che tu dai su te stesso, ti chiedo: quando sei a casa tua, attaccata alla Torre degli Speroni in stampace, e ti rilassi in poltrona, sei un amante della musica, che cosa metti su? Che cosa ti piace ascoltare?
Metto su dischi di tenori, Giuseppe Di Stefano, Beniamino Gigli e così via, Carreras. Sento molto, perché sono innamorato della voce del tenore, che i classici definiscono proprio la voce della tenerezza, dell'amore, dell'amore per la vita, il tenore. Mentre il baritone è quello che mette i bastoni tra le ruote, tra il tenore e il soprano, no? Il tenore è quello che canta la bellezza della vita, dell'amore. E ascolto musica e poi naturalmente scrivo, studio molto, mi piacciono molto la lettura, proprio prendo i vecchi libri che ho comprato. Ieri avevo tra le mani il dizionario del Touchard di politica, di proprio il pensiero politico dell'umanità, dai greci fino ad oggi, il Touchard. Lo comprai nel 62 e quindi naturalmente non tutti i libri che ho comprato li ho potuti leggere, ma so tutto di loro dal primo all'ultimo, anche se alcuni non li ho mai aperti e studiati, però è il piacere di andare a trovare qualcosa che ho scelto perché sapevo che valeva e che mi occorreva. Ecco, questo è uno dei miei piaceri.
Se ti chiedo un film, cosa ti viene in mente?
Il Ferroviere di Pietro Germi, perché penso che una civiltà sia onorata se ha l'agricoltura e ha la ferrovia. Quindi non stiamo parlando della Sardegna, che non ha né agricoltura né ferrovia.
Bene, con questo giudizio lapidario di Mario Faticoni sulla nostra isola, io ringrazio Mario per aver parlato con noi amabilmente di teatro, ma non solo, e di vita soprattutto. Lo ringrazio vivamente per questa chiacchierata e do appuntamento ai nostri radioascoltatori per la prossima puntata, per trascorrere, mi auguro, un'altra piacevole mezz'ora insieme a me e ai miei ospiti in studio.
Grazie a voi, arrivederci.
Avete ascoltato
Raggi X, ritratti in trasparenza di artisti e intellettuali sardi. Un programma curato e condotto da Massimiliano Messina per Cagliari Social Radio.